L'amore del padre io vedo. Nel vecchinario era l'inno 85. L'amore del padre io veggo, chi se lo ricorda. È stato l'inno che ha trafitto il mio cuore quando cominciavo ad ascoltare la parola di Dio. Ed eravamo a San Bartolomeo in Caldo, vicino a Benevento, la domenica. Non ho mai più dimenticato quest'inno. Ci sono degli inni, non tutti gli inni, ma ci sono degli inni che hanno davvero un messaggio, che predicano la parola di Dio, è vero? E quest'inno lo ricordo come se fosse oggi, credo che non fossi ancora un credente, ma colpì profondamente il mio cuore. Andammo con dei fratelli in questo paese per la testimonianza, poi avemmo l'incontro la domenica. E si cantò quest'inno, l'amore del Padre io veggo, nel Figlio che mi ha dato, tolto il mio peccato. A volte cantiamo degli inni che non sanno di niente, che sono il prodotto del pentecostalismo, eccetera. E abbiamo degli inni invece che sono un messaggio profondo, che sono una predicazione, davvero molto molto bella. E ringrazio il Signore per i miei fratelli che sono stati guidati dallo Spirito Santo a scrivere questi inni che sono davvero un messaggio che portano il cuore, l'anima davanti a Dio. Il tema che stiamo affrontando è poca cosa, ma preziosi. E nel messaggio precedente, predicato martedì, abbiamo posto l'enfasi sull'importanza dell'umiltà, l'essere umili. Essere umili vuol dire non essere mai arrivati, vuol dire vivere anche per quello che Dio ci dona in maniera soddisfatta pure, è vero? E abbiamo detto anche che in termini di predicazione, essere umili non significa soltanto predicare, vedere il problema, dare dei messaggi giustamente mirati perché vadano a colpire quelle che sono le deficienze di una chiesa, di fratelli, la superficialità, è vero, ma è anche capire la ragione per cui determinati credenti stanno vivendo in questa maniera e prendere il tempo, prendere anche quelli che sono gli elementi che Dio mette a nostra disposizione per aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Quindi abbiamo ricordato che uno di questi elementi è proprio l'ospitalità. A chi dobbiamo aprire la casa soprattutto? A coloro che hanno bisogno. Perché l'ospitalità non è un modo per far vedere quando siamo bravi a cucinare, anche se vi devo dire che nessuno è più bravo di mia moglie. Non è la realtà, non ridete. Potete mettere tre punti esclamativi. Ma è un servizio, è un modo attraverso il quale Dio ci dona di servire chi ha bisogno. Però, fratelli, non voglio dare l'impressione di parlare in maniera unilaterale, cioè di dare soltanto la colpa a chi non fa questo lavoro. Dobbiamo anche parlare dell'altra faccia della medaglia, e cioè dobbiamo precisare che anche quando dei fratelli si impegnano per cercare di aiutare, per cercare di insegnare, per cercare di capire la condizione morale, spirituale nella quale si trova il credente, dall'altra parte ci deve essere anche la disponibilità a ricevere l'aiuto, perché altrimenti stiamo parlando di una bilancia con un piatto solo, è vero? Vi ricordate nel capitolo 5 del libro di Daniele, quando Daniele parlò con Baldassar, che cosa disse a questo re? Disse: Dio ti ha pesato e ti ha trovato mancante. Cioè, cosa stava dicendo? Stava dicendo che se dalla parte della bilancia c'era la giustizia di Dio, dall'altra c'era un uomo che rifiutava la giustizia di Dio. E quindi l'equilibrio non poteva esserci. Ma se quest'uomo avesse dato ascolto e avesse ricordato, come Daniele dice, che Dio ha nelle sue mani il suo soffio vitale, allora le cose sarebbero state in equilibrio. Noi dobbiamo ringraziare per i fratelli che si donano, che aprono le loro case, che vogliono aiutare, ma se dall'altra parte non c'è la disponibilità a lasciarsi aiutare, e allora non cambia niente. E anche questo è vero anche per il messaggio della salvezza. Il messaggio viene predicato, ma se dall'altra parte non c'è la disponibilità ad ascoltare con interesse, quindi a mettere la fede, allora tutto questo non serve a niente. Il sacrificio di Cristo rimane sempre valido, ma non ha nessuna efficienza rispetto a chi lo ascolta perché non mette la fede. Ecco, volevo precisare questo. Ricordiamoci, non predichiamo soltanto, fratelli, non usiamo solo la predica, ma dobbiamo anche cercare di capire in che modo possiamo aiutare i nostri fratelli. E uno dei passaggi di martedì che abbiamo ricordato è stato proprio questo. Noi vedremo alcuni personaggi che sono posti, personaggi più modesti, più umili, meno, come dire, meno appariscenti, ma che sono posti in relazione a personaggi più importanti. Non so, io ho studiato, cercato di scrivere su quattro personaggi, ma è probabile che non parleremo di tutti e quattro, ma è interessante vedere questi personaggi che sono posti in rapporto a personaggi più importanti. Questa mattina voglio parlarvi di Eliezer, di uno schiavo. E andiamo nel capitolo 15 del libro della Genesi, di questo uomo, di questo schiavo. Nella scrittura è parlato soltanto in due brani. È parlato nel capitolo 15, versetti 2 e 3 di Genesi, e poi in tutto il capitolo 24, per la storia che noi conosciamo, quando Abramo lo mandò a cercare una moglie per suo figlio Isacco. Naturalmente, mi scuserete, non posso entrare troppo nel, come dire, nel sottosuolo di queste verità, perché ci vorrebbe molto più tempo, ma voglio lasciare un messaggio che possa aiutarci, edificarci, consolarci e anche spronarci a essere quelli che Dio vuole che noi siamo. È importante questo. Allora nel versetto 2 e 3 leggiamo, anzi leggiamo dal versetto 1, quando Dio chiama Abramo e dice: «Dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Sottolineato questo particolare, l'erede della mia casa, uno schiavo, E poi dice, e Abramo soggiunse, tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Guardate questi due personaggi, Abramo e Eliezer. C'è una differenza abissale, enorme, è vero? Mettendoli a confronto, facendo una comparazione fra questi due personaggi, c'è veramente un'enorme differenza. Abramo era un uomo molto ricco, uno degli uomini più ricchi di quel tempo, e proprio Eliezer stesso che nel capitolo 24 della Genesi, quando parla di Abramo, lo definisce un uomo ricchissimo, un uomo che Dio aveva reso molto, molto ricco. Abramo era anche un uomo molto influente, è vero? Vi ricorderete quando morì sua moglie Sara e parlò con delle persone della famiglia di Chet per comprare la tomba per sua moglie. Cosa disse quelle persone? Mio signore, ma come? È tutto tuo, prendi tutto quello che vuoi, è tutto tuo. Poi Abramo disse, no, io voglio comprare questo. Era un uomo molto influente, molto rispettato. E poi, diciamolo pure, è stato un uomo che nonostante i suoi limiti e peccati, un uomo che Dio ha usato. Nei quattro, se vogliamo, tre, quattro patriarchi che troviamo in tutto il libro della Genesi, Abramo è la figura della fede. Un uomo che ha fatto delle scelte dopo diversi errori, ha fatto delle scelte veramente molto, molto forti. Eliezer chi era? Uno schiavo. Io mi sono chiesto, quando ho studiato questi due personaggi, mi sono chiesto, ma chi mi attira di più? Vi ricordate? Abbiamo letto Romani 12, 16. Lasciatevi attirare dalle cose umili. Sì, ma cosa mi attira di più? Mi attira di più Abramo? Vorrei essere piuttosto Abramo? Oppure uno schiavo? Io credo che a tutti piace essere ricchi, influenti, rispettati, è vero? Provate a leggere il capitolo 19 del libro dei Proverbi. L'uomo ricco ha molti amici. Se poi è generoso, dice il capitolo 19 del libro dei Proverbi, allora ecco che tutti stanno intorno a lui. È normale, siamo umani, è vero? Siamo umani. Tutto questo è normale. Allora mi sono chiesto, ma chi vorrei essere io? Chi mi sta attirando di più? Beh, una domanda come questa ovviamente è sbagliata. Non mi deve attirare né l'uno né l'altro. Quello che io devo capire, fratelli, è un'altra cosa importante. Io devo capire che nello scacchiere di Dio ogni pedina ha il suo posto importante. Ecco questo che mi edifica. È vero? Nessuno di noi, non esiste uno di noi che è uguale ad un altro. Siamo stati tutti salvati per grazia mediante la fede e Dio nella sua grazia ha inserito ciascuno di noi all'interno di un corpo dove ciascuno deve avere il suo ruolo, il suo compito. Io non so giocare a scacchi, non conosco, però so che non esiste soltanto la donna, l'alfiere, cioè esiste anche il re, è vero? Però se noi togliamo soltanto una di queste pedine, non si può giocare a scacchi. Non è possibile. Nello scacchiere di Dio, se stiamo al posto nostro, tutti siamo importanti. E oserei dire indispensabili. Indispensabili. Ma tutti dobbiamo raggiungere uno stesso scopo. Qual è lo scopo che deve raggiungere chi gioca a scacchi? Fare scacco-matto, è vero? Quale deve essere lo scopo, anzi il duplice scopo, che ogni credente deve avere davanti a sé? Il primo è quello di vivere per l'edificazione della Chiesa. È bellissimo questo quando lo leggiamo, ad esempio, in Prima Corinzia, nel capitolo 12, versetti da 4 a 7, perché da 4 a 6 ci parla di come l'intera Trinità, la Divina Trinità, si impegna per mettere ciascuno di noi nel posto giusto. Non importa se noi diciamo poco o tanto. Ecco perché sto mettendo in rapporto Abramo e Eliezer. Perché uno potrebbe dire, mai vorrei essere Abramo. Abramo era ricco, influente, importante. Ma vedremo che anche quest'uomo, Eliezer, ha molto da insegnarci spiritualmente. Tutti dobbiamo raggiungere questo duplice scopo. Io devo vivere, se non voglio fallire nella mia vita cristiana, devo vivere perché i miei fratelli siano edificati, formati. Non so cosa farò, non so che cosa Dio mi chiamerà, ma il mio scopo primario, principale, deve essere quello. Vivere perché i miei fratelli siano edificati. Ecco perché nel versetto 7 di Prima Corinzi 12 è scritto che quando si esercita un ministero, un dono, un'operazione, qualunque esso sia, è scritto che è lo Spirito Santo che si sta manifestando. Allora se io questa mattina non sto dando niente, lo Spirito Santo non si sta manifestando. Quando un credente opera, fa qualcosa, e la Chiesa rimane edificata, lo Spirito Santo si sta manifestando alla Chiesa attraverso degli strumenti deboli, a volte anche inutili, è vero, come diceva il Signore Gesù, ma degli strumenti che nelle mani di Dio, nello scacchiere di Dio, portano a questo scacco matto l'edificazione della Chiesa. E l'altro scopo è la salvezza delle anime. Allora da qui nasce un'altra riflessione. Non bisogna centrare tutto su un gruppo di persone. Non bisogna centrare tutto sugli anziani. Non bisogna centrare tutto sugli insegnanti della parola. Non bisogna centrare tutto su coloro che sono maturi. Ognuno deve avere il suo ruolo e bisogna anche distribuire i doni. Non lo troviamo noi nella parola di Dio? Cosa fa lo Spirito Santo? Distribuisce i suoi doni come lui vuole. Allora se noi abbiamo all'interno della Chiesa dei fratelli, giovani, meno giovani, che hanno una spinta particolare verso l'evangelizzazione, allora dobbiamo coltivare questo tipo di lavoro. Magari li aiutiamo. Ci sono degli altri che hanno una spinta particolare verso delle opere pietose, ad esempio, perché la scrittura parla di questi doni, opere di misericordia, è vero? Allora dobbiamo aiutare perché tutto questo possa andare avanti. Gli anziani devono vegliare su questo e devono fare in modo che ciascuno possa prendere un ruolo, il ruolo che Dio ha affidato. Questo è molto importante. Ma quando tutto si accentra, allora il corpo diventa paralizzato. Questo è molto importante, fratelli. Tutti dobbiamo, per arrivare tutti a fare scacco-matto, dobbiamo muovere tutto quello che serve. Tutte le pedine sono importanti. È sbagliato dire se voglio essere Abramo o voglio essere quello. Che cosa scelgo? Umanamente parlando vorrei essere Abramo. Mi piacerebbe essere ricco, mi piacerebbe avere una grandissima casa, avere tanti soldi e così via. Questo era soltanto uno schiavo. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo desiderare di essere quelli che Dio vuole che noi siamo. E lì, in quel posto, dobbiamo vivere, crescere. Non crescere in maniera egoistica, ma crescere per vivere per gli altri. Se noi non viviamo per gli altri, abbiamo fallito il nostro compito. Siamo come i pagani che vivono per loro stessi. L'unico obiettivo è stare bene loro. Ho sentito una volta una sorella che non è con noi, faceva parte della nostra assemblea, adesso non fa più parte. Facciamo una visita di mia moglie, questa donna disse: a me quello che importa è che i miei figli stiano bene, tutto il resto è periferia. È brutto, no? Triste questo. Poi i suoi figli non sono stati neanche più bene, spiritualmente parlando, perché Dio ci ascolta. E questa è una cosa davvero importante. Allora diciamo qualcosa per quello che sarà possibile. Ovviamente, ripeto, ci sono nei passi della nelle verità che noi leggiamo nella parola di Dio, ci sono anche delle verità che io chiamo silenziose, che non sono scritte ma ci sono. È bella questa, è vero? Sono all'interno del passo ma non sono scritti, ma che non sono contro, non vanno a cozzare con il passo. Allora Eliezer era uno schiavo, però la cosa bella, sapete, che era uno schiavo consapevole, era un uomo che non aveva la pretesa di accaparrarsi dei beni di Abramo. Abramo dice che se lui non avesse avuto figli, tutti i suoi beni sarebbero andati a Eliezer. Cosa fanno oggi le persone per accaparrarsi un po' di soldi? Arrivano anche ad ammazzare i genitori. È vero o no? Fanno di tutto, perché il denaro è potere. E avere il mondo in mano e guardare al futuro. Eliezer non era così, era un uomo semplice, consapevole che a lui sarebbe andato tutto se, ma no, ma non fa questo, mai dice questo, ed era uno schiavo consapevole. Ebbene, fratelli, ultimamente è stato menzionato di passaggio Romani 15,4, lo ricordiamo semplice. Sempre, è vero? Dove è detto nella prima parte che tutto quello che è stato scritto nel passato è stato scritto per la nostra istruzione. Ed è interessante perché qualcuno ha fatto notare che questa parola istruzione ha il significato di addestramento. Cioè, e veniva usata questa parola per addestrare i bambini alla vita sociale, alla vita familiare, alla vita morale. Veniva proprio usata per addestrare i bambini. Ebbene, lasciatemi dire che tutto quello che noi leggiamo dall'Antico Testamento, e ovviamente anche nel Nuovo, ci è stato dato per addestrarci. Per addestrarci alla vita cristiana. Eliezer è un'ottima pedina, un'ottima persona, è un ottimo servo di Dio per addestrare noi questa mattina, come ha fatto con me nel silenzio, per addestrare noi. Lui era un servo consapevole. E io mi chiedo, fratelli, noi siamo consapevoli di essere servi di Dio? Venite un attimo con me, anche se lo conoscete, potrei citare la memoria, ma vorrei che metteste gli occhi su questo. Romani capitolo 6, Romani capitolo 6. Tutte le strade bibliche portano a Romani. Romani capitolo 6, versetti 17 e 18. È scritto così, Romani 6, 17 e 18. Ma si è ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa e liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Qui l'Apostolo Paolo è molto carino, anzi i traduttori sono stati molto carini ad usare la parola servo, ma in realtà è la parola schiavo. Fratelli, se non siamo schiavi di Cristo, dove si trova veramente la libertà, saremo schiavi del peccato. Non c'è una via di mezzo. Se noi pensiamo che non servire Dio, non vivere in relazione ai nostri fratelli, per edificare i nostri fratelli e per portare al mondo il messaggio della salvezza, noi siamo ancora nel peccato, schiavi. Forse salvati, ma schiavi. Perché abbiamo pensato che la libertà si trova nel liberarci dal Signore, dai vincoli di Dio. E questa è una cosa triste, è vero? Allora vedete, questo uomo era schiavo, ma anche nel versetto 22 di Romani sempre 6 è detto: ma ora liberati dal peccato e fate servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, addirittura la santificazione. Non posso entrare nel merito di questo particolare, ma notate, Eliezer era un uomo consapevole di essere uno schiavo. Però notate bene, fratelli, abbiamo detto che questi libri dell'Antico Testamento sono importanti perché sono l'addestramento per la nostra vita cristiana. Abbiamo letto nel capitolo 15 che era uno schiavo nato in casa. Dove nacque questo schiavo? Nella casa più ricca che c'era allora. Dove siamo nati noi, fratelli? Siamo nati nella casa di Dio, nella casa più ricca che esiste. E prima Timoteo, capitolo 3, versetto 15, è scritto che noi siamo la casa di Dio. Siamo nati nella casa di Dio. E venite nel capitolo 24 di Genesi, che vi chiedo di leggere, a me è sempre toccato questo capitolo, ma oggi, ora lo stiamo vedendo in relazione allo schiavo, Eliezer, quel schiavo nato in casa. Era uno schiavo che, dice nel versetto 2 del capitolo 24, Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua che aveva il governo di tutti i suoi beni. Nel versetto 10, è scritto sempre nel capitolo 24 di Genesi: poi il servo prese 10 cammelli tra i cammelli del suo signore e partì, avendo a sua disposizione tutti i beni del suo signore, e messosi in viaggio, eccetera. Uno schiavo nato in casa, ma non era uno schiavo qualsiasi. Noi siamo nati nella casa di Dio, ma non siamo degli schiavi qualsiasi. Tutti i beni di Dio sono a nostra disposizione. È scritto così? O no? Dove è scritto così? In Romani capitolo 8, versetto 16. e versetto 17. Siamo diventati gli eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Cioè vale a dire che tutto quello che appartiene a Dio e che appartiene al Signore Gesù appartiene anche a noi. Efesini 1:3 dice che noi siamo stati benedetti di ogni ricchezza nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora non siamo degli schiavi qualsiasi. Allora non siamo degli schiavi che si trovano sotto un padrone capriccioso che usa la sua sovranità per farci del male. Siamo schiavi di un padrone che ci ama. Sapete quante volte in ginocchio dico: Signore, grazie, perché tu sei il mio padrone. Se lo fossi io, da quante parti andrei a sbattere? Ma il fatto che lo sei tu, questo mi dà una sicurezza grande. Perché se tu sei il mio padrone e io sono tuo, allora nessuno mi può toccare. Anche nei problemi, anche nelle situazioni cattive, nessuno mi può toccare. Perché sono tuo. Se sono ancora mio, allora sono come l'onda del male, dice Giacomo, sbattuta qui e là da ogni vento di... È vero. E quindi c'è instabilità. Com'era questo schiavo? Questo particolare schiavo. Era un uomo che sapeva ascoltare. Un'altra caratteristica. Io non posso leggere tutti i passi, ma mi piacerebbe che voi lo faceste a casa vostra. Ad esempio, quando Abramo lo chiama, dal versetto 1 al versetto 9, potete leggere attentamente, Abramo gli affida un compito prezioso, importantissimo. Quindi qui abbiamo uno schiavo, un uomo che godeva dalla fiducia del suo padrone. Perché quello che doveva fare era troppo importante. Perché se leggiamo il libro della Genesi, noi vediamo che più volte il Signore ha parlato ad Abramo e ha detto che proprio lì, in Canaan, se vogliamo Gerusalemme, doveva essere il punto focale da dove tutto doveva partire. Allora, adesso dando questo compito a quest'uomo, andando a cercare una moglie che fosse adatta, perché doveva continuare il piano della redenzione. Non era soltanto lo sposarsi con questa persona. Non era solo il matrimonio quello che era importante tra Isacco e Rebecca, che tra l'altro sono una figura di Cristo e della sposa. Non è solo questo. Quel matrimonio doveva costituire il proseguimento del piano di Dio. E allora è che quando il servo dice: ma se questa donna non mi vuole seguire, guardati da portare il mio figlio lì. Perché? Ma che importanza ha se mi sposo a Milano, a Foggia oppure in un'altra parte? No, è importante perché? Perché Dio aveva dato ad Abramo la rivelazione che quella Cana doveva essere il punto, il centro di missione. E questo matrimonio doveva essere il proseguimento della redenzione di Dio. E dare un compito così ad uno schiavo vuol dire che doveva essere una persona veramente affidabile. E questo schiavo è una persona che sa ascoltare. Che bello, fratello, saper ascoltare. Uno sta parlando, noi già ci stiamo parlando addosso. Non finire di parlare, noi già sappiamo, già siamo tutti professori. Saper ascoltare. Sapete perché è importante saper ascoltare? Quest'uomo ascolta tutto quello che Abramo gli dice. Sapete perché è importante? Perché guardate cosa dice il versetto 9. E il servo pose la mano sotto la coscia d'Abramo, suo signore, e gli giurò di fare queste cose. Gli fece mettere la mano sotto la coscia. Giurami per il Signore. Perché è importante ascoltare? Perché solo chi sa ascoltare sa anche dare una parola. È vero, fratelli? Lui ha ascoltato bene. Solo chi sa ascoltare sa capire, sa discernere e sa agire secondo quanto gli è stato detto. Ma quando noi non sappiamo ascoltare, non soltanto è fastidioso e siamo pretenziosi, siamo arroganti, non soltanto questo, ma non sappiamo neanche dare una risposta bene, che ci vuole. io mi piacerebbe dirvi, ci sono dei messaggi di Maurice Strè, se saper ascoltare, veramente profondi. Lui una volta raccontava che una donna ha parlato con lui circa 3 ore, senza che lui dicesse mai una parola. Alla fine ha detto questa donna a Maurice Strè: "Grazie, signor Maurice, che bene che mi ha fatto." Ma io non ho detto una parola, ha soltanto ascoltato. Ha solo ascoltato, non ha detto una parola. E a volte diceva, quando ascoltava, diceva: "Mi dai un giorno o due per pregare su quello che tu mi hai detto?" Dava importanza alla persona che parlava. Quest'uomo mette la sua mano sotto la coscia di Abramo e dice: "Farò così, ho capito." Ma se avesse parlato sopra, dice, non avrebbe capito niente. Non avrebbe mai potuto fare quello a cui veniva chiamato. Mi ha toccato questo fatto, fratello, ma io so ascoltare. Vedete come la parola di Dio ci addestra, no? Ci sono dei messaggi silenziosi, non scritti, ma sono dentro. Ma io so ascoltare. Ma quando qualcuno mi vuole parlare, anzi, viene da me a parlare perché ha fiducia che io ascolto. E questo è davvero molto, molto bello. E cosa vediamo ancora di questo servo del Signore, davvero un servo prezioso, affidabile, sa ascoltare, disponibile? Un ultimo pensiero. Ma io dico: studiate questo passo. Pregate e dite: "Signore, cosa mi vuoi insegnare attraverso questo schiavo, visto che anch'io sono uno schiavo tuo, uno schiavo speciale, figlio di Dio?" Quest'uomo era un uomo di preghiera, un uomo di preghiera. E quando inizia, anche una persona intelligente, una persona saggia, intelligente, ad esempio. Leggiamo, sempre nel capitolo 24, leggiamo nel versetto 11: "Dopo aver fatto riposare sulle ginocchia i cammelli fuori dalla città, presso un pozzo d'acqua, verso sera, l'ora in cui le donne nascono ad attingere acqua, e cominciò a pregare." Dove si fermò? Non andò a Poggio Bertini, dove le donne sono tutte spirituali. Non è andato a Centro Betel, dove tutti vestono bene, tutte truccate bene, carine, bellissime. Che bello, queste mi devo sposare io. È vero o no? È andato là dove le donne lavoravano. E quest'uomo osserva questa donna, conoscete la storia, fa una preghiera al Signore di intercessione. Perché questa preghiera di intercessione? Perché la donna che doveva sposare Isacco, la ragione per cui Isacco doveva sposarsi, ci voleva una grande lavoratrice, ci voleva una donna disponibile, ci voleva una donna che sapesse dare da bere al suo prossimo e alla sua famiglia. Molte volte ci incentriamo tutte sulle cose materiali, la casa bella, i vestiti belli, tutte queste cose qua. Quest'uomo stava cercando una donna che lavorasse. Voi sapete cosa bevono 10 cammelli, no? Quando non sono molto assetati. Almeno 500 litri di acqua. Con una brocca sola. Vogliamo mettere una donna di oggi? Voglio. Ma ti sei scimunito tu? Ma perché non mi dai una mano? Ma non ho capito io. E dice nel versetto 21 che quest'uomo la contemplava, la contemplava. Dice: "Quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se il Signore avesse o no dato successo al suo viaggio." Che donna! Ma che donna è questa? Una donna ospitale. A casa mia c'è tutto. Una donna sottomessa ai propri genitori. Ma si poteva raccontare alla sua mamma? Non nasconde niente. Allora quest'uomo era anche un uomo di preghiera. Vedete come ci addestra la parola? Se noi leggiamo come delle storie di tanto tempo fa, eccetera, bello, sono storie fine a se stesse. Non è così, fratelli, è la parola di Dio. Allora guardate, la prima preghiera che troviamo di quest'uomo, dal versetto 12 al versetto 14, è una preghiera di intercessione. Ha davanti a sé bene la visione di quello che doveva dire. Perché Isacco? Perché Isacco possa continuare il piano di Dio, ci vuole una donna così. Signore, dà a Isacco una donna così. E il Signore gliela dà. Poi abbiamo una preghiera di sottomissione. Sono belle, leggete le preghiere di quest'uomo, sono straordinarie. Guardate, ad esempio nel versetto 42 del capitolo 24, quando arriva nella famiglia di Rebecca, questo servo, questo schiavo, Eliezer, dice a un certo punto: io sono arrivato alla sorgente e ho detto: Signore, Dio del mio signore Abramo, se gradisci dar successo al viaggio che ho intrapreso, ecco, eccetera, eccetera. Signore, sia la tua volontà. Se questo è da te gradito, sia da te gradito. Che bello questo, vedi? Signore del mio signore Abramo. Che consapevolezza aveva quest'uomo. Sì, Abramo era mio signore, vero? Il padrone in casa. Ma al di sopra di lui c'è il Signore. C'è l'Eterno. Se tu gradisci questo. E poi abbiamo la preghiera di adorazione. E per due volte quest'uomo innalza a Dio una preghiera di adorazione. Guardate, ad esempio, versetti 26 e 27 del capitolo 24 di Genesi, è scritto così. Dopo che la donna risponde a quella maniera, allora l'uomo si inchinò, adorò il Signore e disse: benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei miei fratelli, del mio Signore. Arriverà il giorno in cui o ci pentiremo delle scelte che abbiamo fatte, o adoreremo il Signore. È vero? Scelte che a volte diventano irreversibili. Adora, si mette in ginocchio, adora il Signore, si inchinò. Dio del mio Signore Abramo, grazie, ti adoro. E poi, ancora, infine, sempre la preghiera di adorazione che fa quest'uomo. Versetto 48, Paolo dice: mi sono inchinato, ho adorato il Signore, io ho benedetto il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che mi ha guidato nella giusta via a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio Signore. Che bello tutto questo. E allora, che versetto 50? Allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, noi non possiamo dirti né male né bene, la cosa viene da Dio. Cosa impariamo da questo servo? Ho detto soltanto alcune cose. Ho scritto diversi capitoli su questo servo, soltanto alcune cose. Cosa vediamo? Quel servo porta avanti tutto quello che Abramo gli aveva affidato e poi di lui non si parla più. Cosa impariamo da questo? Ecco, una verità che non è scritta ma c'è, silenziosa. Ha servito il Signore, si è fatta da parte. Sappiamo farci da parte? O mettiamo tutto su Facebook, lo Stato, tutti devono sapere. Ha servito il Signore, si è fatta da parte. Ha fatto il suo compito. Non c'è più. Un uomo affidabile, un uomo che non ha guardato alle cose materiali, un uomo serio, professionale nel suo servizio, un uomo umile, un uomo intelligente, un uomo di preghiera, un uomo che si fa da parte dopo che ha servito. è un addestramento per me, forse per tutti noi. Il Signore ci benedica. Amen. Amen.